ringrazio il Centro Studi Pio La Torre di occuparsi di temi fondamentali oggi nella nostra società. È un problema che riguarda non solo le donne. La professoressa Dino vi ha detto che non è un problema privato, io vi dico intanto non è un problema di genere. Non sono solo le donne, giovani o meno, a doversi occuparsi di questo triste problema. Molti uomini comprendono, ragazzi, che sia un problema di uomini e donne per sensibilità, per cultura, per intelligenza. Molti uomini capiscono che sia un problema non solo delle donne quando magari è coinvolta propria figlia, la sorella, la fidanzata, la mamma. Non importa per quali motivi, si comprende che è un fenomeno che riguarda tutti, è un problema di cui oggi ci dobbiamo occupare, come ci siamo occupati della mafia, come ci siamo occupati di altri temi. Oggi è un problema allarmante nella società ed è un problema di cui già la professoressa Dino vi ha detto, un problema trasversale, cioè un problema che non riguarda livelli sociali, economici o culturali, tra virgolette, inferiori, è un problema che riguarda tutte le classi sociali, tutte le classi economiche. Questo già ci dà un dato preoccupante, cioè è un dato che ci dice che è un tema che riguarda tutta la società e che è complesso e che la sua complessità rende difficile non solo l'accertamento ma la sanzione, la lotta, combattere questo fenomeno, ma ci dice anche che è un problema che noi dobbiamo porci già prima, cioè è un problema che deve essere affrontato non solo in termini di lotta e quindi sanzione, legislazione, ma anche e soprattutto un problema di prevenzione, è un problema di cultura. Il problema dei reati che sono legati allo schema dei fenomeni di violenza nei riguardi della donna o del genere femminile in generale è un tema che ha difficoltà, come vi dicevo, di accertamento sotto il profilo giurisprudenziale e sotto il profilo anche dei casi concreti di cui la magistratura si deve occupare, e soprattutto che ha registrato nel tempo un ritardo della legge che prevedeva e puniva questo tipo di casi rispetto a quella che era la pratica corrente, cioè nell'ambito della violenza di genere la legge è arrivata sempre un po' in ritardo rispetto a quella che era l'evoluzione del fenomeno, e ve lo dico perché mi occupo dal 94 di questo tipo di reati. Quando io ho iniziato a difendere le vittime di mafia, cioè nel 1994, io mi trovavo nei processi in cui ancora gli avvocati difensori degli uomini che avevano abusato, violentato, picchiato le loro donne, le loro fidanzate, le loro compagne, le donne di cui si erano tra virgolette innamorati, portavano a difesa della propria posizione per esempio il fatto di essere fidanzati, sposati con donne molto più belle rispetto a quella che era la vittima, ovvero, come vi ha detto la professoressa Dino, il fatto che la vittima in realtà era una donna che andava nei locali notturni, una donna che si vestiva in maniera poco consona rispetto a quelli che erano dei standard normali, una donna che aveva avuto moltissimi rapporti sessuali in precedenza, una donna che aveva dei costumi non in linea con quella che era, diciamo, un po' il perbenismo cattolico generale dell'epoca. Cioè noi nel 1994-95 abbiamo affrontato processi in cui si parlava a pieno titolo della violenza di genere, ancora con crismi, con parametri che in qualche modo lasciavano pensare al Medioevo. Il primo aiuto che ci dà in qualche modo la legislazione è quello del 1996, in cui la legge 66 del 96, nel febbraio, io me lo ricordo ancora perché stavamo facendo un processo veramente avviliti da quella situazione non solo legislativa, non solo giurisprudenziale, ma anche culturale, in cui testimoni venivano là alla sbarra a difendere il soggetto che era accusato di violenza sessuale, perché comunque era un uomo che faceva parte di un contesto sociale, economico abbastanza protetto, perché comunque la ragazza era una ragazza che aveva avuto tanti fidanzati, perché comunque la ragazza non si vestiva in maniera totalmente, diciamo, sobria rispetto a quelli che erano i canoni. In quel momento, nel febbraio del 1996, finalmente per la prima volta il legislatore italiano si sveglia e stabilisce in primo luogo, come già vi è stato detto, che il problema della violenza alle donne e degli abusi sessuali in generale non è un problema che riguarda l'onore di una società, L'onore di una società è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la violenza alla persona. Finalmente i reati di abuso e di violenza vengono tolti proprio fisicamente da quella parte del codice penale e vengono messi da un'altra parte, cioè nell'ambito del codice penale, in quella parte che si occupa dei delitti contro la persona. Qui non si viola, pensate per un attimo all'aborto. L'aborto fino al 71, dal punto di vista penale, ma poi diciamo nel 78 proprio come legislazione nazionale, era considerato un delitto contro la specie, l'aborto, di questo stiamo parlando. Quindi se il legislatore soltanto nel 1996 comincia ad aprire il varco, quella che sarà fortunatamente una legislazione che poi fino al codice rosso nel 2019 aprirà il campo alla possibilità di combattere veramente questo fenomeno, voi capirete bene come di fatto il fenomeno molto grave, molto preoccupante, ha trovato una ritardata risposta dal punto di vista delle leggi. Però vi posso parlare della Convenzione di Istanbul, che è la prima a livello internazionale, che nel 2011 afferma una serie di principi che guardano non soltanto alla definizione della violenza di genere, cioè il fatto di in primo luogo capire che la violenza di genere si fonda sul fatto che ci sono dei pregiudizi, cioè dire alle donne viene comunemente attribuito un ruolo nell'ambito della società, lì dove questo ruolo non è più rispondente a quelli che sono questi pregiudizi, a questi canoni, a quel punto entra in gioco l'uomo che in qualche modo interviene per sopprimere quelle che sono istanze che possono essere di libertà economica, di libertà sociale, di libertà di movimento addirittura. E la Convenzione di Istanbul capisce anche un altro tema, che è quello della prevenzione, cioè dire noi non possiamo continuare a processare esclusivamente i soggetti che hanno ucciso delle donne, lo dico in maniera molto cruda, molto barbara, perché lì già lo Stato ha perso, cioè nel momento in cui noi stiamo processando un uomo perché ha ucciso la moglie, la compagna, la figlia, la fidanzata, la donna di cui si è invaghito, lo Stato già ha perso, si interviene, sanziona, è importante il fatto che la legislazione nazionale abbia previsto delle pene sempre più gravi e sempre più importanti a fronte di pene che, ripeto, fino al 1996 erano pene, lasciatemelo dire, praticamente ridicole. C'era gente che abusava sessualmente di donne e se ne usciva con una pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena, cioè significa neanche entrava in carcere. Noi di questo stiamo parlando, fino al 1996. Quindi però ci si rende conto che nel momento in cui in una società civile già c'è un numero di omicidi così preoccupante nei riguardi di donne, lo Stato già ha perso. Quindi la Convenzione di Istanbul nel 2011 ci dice noi ci dobbiamo occupare di questo, va bene l'inasprimento delle pene, va bene la tutela delle donne, ma un attimo, cerchiamo di evitare che queste donne siano ammazzate, cerchiamo di evitare che queste donne siano abusate, siano uccise. E allora il tema si sposta da quello che è la sanzione, quindi la parte a valle della tutela delle donne, a quella che è la tutela a monte. Questa tutela a monte si gioca in primo luogo, e per questo è importante che le scuole siano qui, sul piano della cultura, cioè la cultura della non violenza legata a concetti precostituiti per cui la donna ha uno spazio nella società, quello deve mantenere e a quello solo può ambire. Nel momento in cui esca da questi cardini, che siano essi legati al costume sociale, alle abitudini economiche, al ruolo di potere nell'ambito della società o anche solo nell'ambito della micro società familiare, nel momento in cui sfora da quelli che sono questi canoni, interviene la violenza dell'uomo che magari ha anche paura, per questo è importante, come vi ha detto la professoressa Dino, occuparsi dell'uomo maltrattante, perché l'uomo maltrattante è un uomo nella maggior parte dei casi perfettamente sano, ma che sicuramente ha delle dinamiche interne che necessitano di una cura di tipo culturale e di tipo psicologico. Per questo il fenomeno è complesso. complesso e per questo il fenomeno richiede interventi massicci, ripeto, prima di tutto sul piano culturale, poi naturalmente anche sul piano della prevenzione. Per questo la Convenzione di Istanbul comincia a dire sì, un attimo, benissimo, aggraviamo queste pene, ma intanto proteggiamo queste donne, rafforziamo quello che è il sistema delle case rifugio, delle case di protezione, diamo immediatamente un'alternativa a queste donne, perché le domande che diciamo nascono dalla difficoltà di individuazione del fenomeno è soprattutto al fatto che non esistono stereotipi, cioè non esistono dei casi scuola. Io alcune volte vengo invitata in alcuni convegni e spesso purtroppo sento che ci sono delle linee generali, che ci sono i casi tipici, benissimo, ci sono degli elementi comuni, ma ogni caso è diverso dall'altro. Ogni caso richiede uno studio particolare, un'attenzione diversa e unica. Per cui non diciamo che, per esempio, il fidanzato solitamente poi non uccide la fidanzata, sto facendo un esempio molto banale, perché invece ci sono dei casi in cui a quei campanelli di allarme, rispondo anche ad alcune domande che ho letto, che sono state già trasmesse, bisogna immediatamente reagire e reagire e intervenire, in primo luogo mettendo in sicurezza la vittima. La difficoltà della denuncia, che è un tema fondamentale, perché anche qui dico un altro elemento che rende difficile la lotta alla violenza di genere, è il fatto che la donna rischia, naturalmente metto tra virgolette questo sostantivo, di diventare complice del suo carnefice. È una complice in alcuni casi consapevole e vedremo perché, in altri casi è inconsapevole e vedremo il perché, in altri casi addirittura è obbligata ad essere complice. Il primo elemento che la rendeva totalmente complice dell'uomo, non in ordine di importanza ma è facilmente decifrabile, è quello legato alla dipendenza economica. Cioè le donne mediamente lavorano meno degli uomini, le donne sono diciamo mediamente dipendenti dal uomo, che sia padre, che sia marito, che sia fidanzato, quindi creare una diciamo cultura del lavoro e dell'indipendenza economica della donna è fondamentale per arginare quelli che sono fenomeni di dipendenza economica, che fanno sì che la donna addirittura, pur sottoposta a violenza, minaccia, ad abusi quotidiani, non denunci, e questo è un elemento importante. Un altro elemento era quello che è il primo step della tutela della donna, che aveva la forza e il coraggio di rivolgersi alla polizia, alla magistratura, era quello di prendere la donna e di portarla in case protette, rifugi, che sono sicuramente una conquista per la donna, perché la donna che non aveva possibilità economiche, il fatto di potersi trovare accolta nell'ambito di una struttura anche abitativa, perché le donne spesso non sono proprietarie di alcuna casa, non sono titolari di alcun contratto di affitto, perché non sono affidabili economicamente, non hanno un lavoro, non hanno una posizione, non hanno nulla. Di fatto che spesso alcune donne venivano da me, mi chiedevano: avvocato, ma io come faccio a denunciare mio marito? Io non ho dove andare. Io non ho i genitori, io non ho uno stipendio, io non ho dove andare, io devo, sono obbligata a stare a casa. Il primo step di tutela e di salvaguardia è quello di prenderle e portarle in case rifugio e case accoglienza, che è sicuramente uno strumento importante. Però vi dico, ma perché devono essere le donne a lasciare le case nel momento in cui sono oggetto di violenze, abusi, soprusi quotidiani? Perché devono essere loro ad abbandonare quella che per loro è, diciamo, un punto di riferimento importante? E allora prevediamo che sia l'uomo a doversi allontanare. Per cui questa misura cautelare che è stata introdotta dal nostro legislatore, che prevede che se la donna si rivolge alla magistratura e denuncia delle violenze conclamate, riscontrate, a quel punto la misura cautelare adeguata non è quella di prendere la donna e portarla in una casa rifugio, perché per lei purtroppo alcune volte rischia di diventare un'ulteriore sofferenza, un'ulteriore violenza e sopruso che deve subire. Quindi allontaniamo il violentatore, allontaniamo il violento, il maltrattante, l'uomo che la abusa, che la violenta, che la sacrifica. Quindi ordine di allontanamento, ovvero anche divieto di avvicinamento, perché è importante. Perché nei meccanismi processuali, quando la donna denunciava e poi si trovava costretta a vivere accanto all'uomo, ma questo diciamo è il caso limite, ma addirittura incontrarlo, perché per esempio lo vedeva a scuola quando andava a prendere i figli, perché per esempio lo vedeva vicino al luogo di lavoro, perché per esempio lo vedeva nel momento in cui accompagnava i figli a fare l'attività sportiva il pomeriggio, questo costituiva per la donna che aveva avuto, ripeto, con molte difficoltà la forza di denunciare, un ulteriore momento di crisi che addirittura faceva così che molte donne che avevano trovato questo coraggio poi tornavano indietro, perché o erano semplicemente intimorite da sole o addirittura erano oggetto di pressioni di tipo psicologico, devi ritirare la denuncia, pressioni di tipo economico perché ti faccio togliere i figli, pressioni di tipo affettivo ed economico, ti tolgo la casa, ti rovino, tutte quelle pressioni, ti ammazzo a legnate, ti faccio vedere io, tutte quelle pressioni che facevano sì che chiaramente la donna non era più vittima, cioè non era più libera di portare avanti il suo ruolo di vittima, ma retrocedeva rispetto a quello che erano le sue iniziative iniziali. Quindi divieto di avvicinamento non solo alla persona offesa, ma a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa. Basta appostamenti, basta pedinamenti, basta tutto quello che costituisce una perpetrazione della violenza. Rispetto a quello che è il fenomeno che rappresenta, ripeto, uno dei fenomeni più complessi e per questo lo Stato si trova in difficoltà rispetto a questo tema, oltre che naturalmente essere influenzato da quelli che sono orientamenti di tipo politico, ecco, mi è venuta in mente la Convenzione di Istanbul, rispetto alla quale la Turchia è stato il primo paese a ratificarla e a firmarla, poi nel 2014 la Turchia è uscita dalla convenzione, gettando moltissime donne nella, diciamo, difficoltà di portare avanti quelle che erano battaglie che sappiamo bene purtroppo come sono finite. L'Italia nel 2013 aderisce alla convenzione di Istanbul e porta avanti tutte queste iniziative che riguardano appunto anche la prevenzione, la tutela della vittima, guardare alla donna non più come un semplice testimone, ma un testimone dotato di caratteristiche particolari che richiedono nei suoi riguardi attenzioni particolari, perché tu non puoi portare la donna a denunciare una violenza e poi abbandonarla, nel senso non fartene carico sotto il profilo psicologico, sotto il profilo dell'attenzione, sotto il profilo dell'assistenza legale, per esempio patrocinio a spese dello Stato della donna oggetto di violenza. Questa è stata un'altra conquista che, detto così, sembra una cosa stupida, ma non lo è, perché molte donne, per esempio, evitavano di rivolgersi all'avvocato perché temevano di dover affrontare costi legali ingenti che non potevano assolutamente sostenere, oppure non erano nelle condizioni di chiedere il patrocinio a spese dello Stato cosiddetto ordinario, cioè quello che richiede determinati limiti di reddito, perché erano ancora inseriti nello stato di famiglia col marito che magari guadagnava bene. Per cui lo Stato dice: benissimo, per aiutare la donna nel portare avanti una scelta così importante devo anche sostenerla economicamente anche sotto il profilo legale. Quindi l'avvocato della donna che denuncia ha diritto ad avere il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalle condizioni di reddito. Quindi è un altro elemento che vi dico perché non è, diciamo, marginale questo profilo. Abbiamo parlato di fenomeno trasversale. Ci sono degli elementi comuni che riguardano tutti i tipi di violenza. Il primo, l'abbiamo detto, è la subcultura, le problematiche di tipo economico, il concetto di una subcultura legata al maschilismo, cioè questa è una cosa che purtroppo ancora oggi si fa fatica a superare, e di lì veramente poco può la legislazione, poco può la giurisprudenza, se non si lavora fin dall'inizio delle scuole, poi con l'università, a far sì che questa cultura di parità diventi una cultura, diciamo, sostanziale, non solo di parità formale, così come, diciamo, è prevista nella Costituzione. Quindi gli elementi comuni sono questi. Cosa differisce nel momento in cui il tema legato alla violenza di genere si inserisce nell'ambito di un contesto ancora più complicato, che è quello del fenomeno associativo mafioso? Quali sono gli elementi comuni, quali sono degli elementi differenziali, perché in effetti ci sono degli elementi differenziali? Direi che gli elementi comuni sono noti, cioè la cultura della mafia, e metto cultura tra virgolette, la subcultura della mafia alimenta naturalmente il concetto che tra uomo e donna ci sia assolutamente una differenza di ruoli, una differenza di posizioni, una diciamo inferiorità anche in relazione a quello che sono il numero dei soggetti donne che fanno parte delle famiglie mafiose nel corso del tempo. Noi sappiamo bene che nel passato alle donne era diciamo riservato un ruolo che secondo sempre la prospettiva maschile era un ruolo subordinato, nel senso di silenzio in primo luogo, di salvaguardia di quello che erano i valori dell'omertà, del silenzio, del rigetto nei riguardi dello Stato, della diciamo contrapposizione allo Stato, di far sì che questi subvalori si tramandassero di padre in figlio, di diciamo conservare quelli che erano i segreti legati per esempio alle riunioni mafiose, alle quali però non venivano accettate, non potevano partecipare, oppure nascondere le armi, nascondere diciamo i segreti delle articolazioni mafiose. Ma anche questo, che diciamo è uno stereotipo, definiamolo così, o comunque è stata la realtà nel corso del tempo, anche questo diciamo dato è destinato a modificarsi nel corso del tempo. Noi vediamo che, su questo rispondo anche a una domanda che è stata trasmessa diciamo in via preliminare, noi vediamo che al ruolo di donne conservatrici, donne subordinate, donne in qualche modo tutrici dei subvalori della violenza e della mafiosità, si sono man mano affiancate donne che invece hanno rivestito anche ruoli in qualche modo più elevati, io direi non elevati, ma mi viene da dire nell'ambito della gerarchia mafiosa ruoli più elevati, cioè donne che man mano hanno fatto i veri e propri postini tra il padre o il fratello o il marito che era detenuto in carcere al 41 bis, quindi sottoposta a particolari restrizioni sotto il profilo dei contatti con l'esterno, che autorizzate in virtù del rapporto familiare a poter fare i colloqui con il parente, portavano all'esterno dei messaggi. A me è capitato il caso, ma non parlo del Medioevo, parlo proprio del 2003, in cui una donna è stata accusata di associazione mafiosa rispetto a questo ruolo, cioè questa condotta di postina rispetto al parente detenuto in carcere, e alla stessa questo reato è stato derubricato, cioè è stato alleggerito, lo dico in termini meno diciamo tecnici, con un reato di semplice concorso esterno in associazione mafiosa. E nell'ambito della motivazione di questo provvedimento si diceva espressamente che la donna in quanto tale non poteva essere partecipa a pieno titolo dell'associazione mafiosa, ma soltanto poteva rivestire un ruolo in qualche modo margine di semplice diciamo mediatore di questi interessi, il che la rendeva colpevole sotto il profilo penale, ma non al punto da essere ritenuto un soggetto a pieno titolo facente parte dell'associazione mafiosa, il che, ripeto, per la difesa di quella signora in quel contesto è stato un guadagno, ma nell'ambito della lotta a quello che era il fenomeno associativo mafioso legato soprattutto al ruolo delle donne, io dico che è stata quasi una sconfitta, cioè non volersi rendere conto del fatto che la mafia evolve sotto il profilo anche dei costumi e quindi dei ruoli che vengono dati di volta in volta, e la forza del fenomeno associativo mafioso è data proprio dalla sua capacità di mimetizzarsi, di adattarsi come un camaleonte a quelle che sono le nuove esigenze, cioè con tutti gli arresti di uomini, di padri, di mariti, di fratelli tra virgolette più elevati gerarchicamente nell'ambito dell'associazione mafiosa, le donne devono entrare in campo, è necessario che le donne non si limitino più a quei ruoli di conservazione, di tutela, di silenzio, ma assumano veri e propri ruoli di capi, di sottocapi, di capi decina, di soggetti con un vero e proprio ruolo anche verticistico all'interno delle consorterie mafiose, cosa di cui sempre con un po' ritardo, ma fortunatamente anche i giudici si sono resi conto, tant'è vero che dal 2003 ad oggi molte sono le donne, ci sono state donne che poi hanno collaborato, la sorella di Vito Vitale, Giusy Vitale, o per esempio Carmelo Carmela Rosalia Iuculano, che non era un capo ma comunque è stata condannata per associazione mafiosa, anche se poi ha collaborato con la giustizia, e che molto ci ha detto rispetto a quella che è l'evoluzione del ruolo delle donne all'interno degli organismi di tipo associativo mafioso. Ma parlo anche di Rosangela Di Trapani, che è moglie di Madonia, che nell'ambito proprio di questo territorio, sto parlando del territorio dove noi ci troviamo, ha rivestito un ruolo fondamentale. Ma parlo, se vogliamo parlare dell'attualità, parliamo anche di Anna Patrizia Messina Denaro, cioè la sorella di Matteo Messina Denaro, che anch'essa per anni era stata vista semplicemente come un semplice, in qualche modo, tutrice di quello che erano il silenzio legato alla latitanza del fratello, ma che addirittura, vi dico, perché questo processo l'ho fatto, è stata assolta all'esito del giudizio di primo grado, e che poi, grazie al contributo di collaborazione dato da un parente di Matteo Messina Denaro, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, è stata ribaltata la sentenza solo in giudizio d'appello. Cioè, noi abbiamo rischiato che colei che ha avuto un ruolo fondamentale nell'ambito della latitanza di Matteo Messina Denaro venisse assolta dal nostro Stato, e noi sappiamo bene che vige il principio in ne bis in idem. Cosa significa? Che se uno è stato assolto da un certo reato non può essere processato la seconda volta per lo stesso reato, in questo caso associazione di stampo mafioso. Lo avrebbe potuto essere, per esempio, per un altro reato, oppure per lo stesso reato però commesso in un periodo diverso, ma sicuramente fino al, ora non mi ricordo la sentenza di primo grado di quant'è, forse il 2013 o il 2014, ma non è questo il punto, fino alla data della sentenza di primo grado lei non poteva più essere processata per il reato di associazione di stampo mafioso. Grazie alla collaborazione con la giustizia di un parente di Matteo Messina Denaro, che esce in udienza e viene a dire: ma quando mai Patrizia Messina Denaro è una, non dico un capo, ma è quasi un capo, fa questo, fa quello, fa quello, fa quello, fa tutto quello che fanno i mafiosi, ci viene a dire che in qualche modo il ruolo delle donne non può essere visto come quello. Ma dicevamo quelli che sono gli aspetti, diciamo, comuni e gli aspetti differenti. Purtroppo quasi tutte le donne, temo di non essere smentita, mi piacerebbe essere smentita, legate a uomini che hanno avuto e hanno un ruolo verticistico all'interno dell'associazione mafiosa, sono purtroppo oggetto di violenze. Sono oggetto di violenze psicologiche, sono oggetto di violenze emotive, che spesso nell'ambito dei processi non trovano un'adeguata sanzione, un'adeguata risposta sanzionatoria, quelle che sono le violenze emotive, ma noi sappiamo quante sono, quindi quelle minacce indirette, quel timore di essere, diciamo, deprivate di quella che è la loro piccola realtà economica, sociale e anche familiare, ti tolgo i figli, quindi quelle minacce. Sono oggetto di violenze sessuali, perché lì il potere sulla donna si estrinse non solo sul fatto di dover in qualche modo disciplinare, stabilire quella che è la loro libertà di movimento, le loro possibilità, le loro scelte, l'educazione dei figli, ma purtroppo si esplica anche su quello che è la libertà sessuale, che è totalmente assente, perché l'uomo mafioso doc esercita anche quello che è un potere di tipo sessuale sulle donne. E quindi sotto questo profilo abbiamo degli elementi sicuramente comuni. Io dico che la differenza, per esempio, è costituita dal fatto che se nell'ambito, definiamolo ordinario e comune, il silenzio della donna nel denunciare è effettivamente presente, leggo molte domande, ma perché le donne molto spesso subiscono per anni e si decidono a rivolgersi all'autorità giudiziaria veramente dopo tanto tempo, dopo tanti anni, e invece quando hanno subito tante volte per lungo tempo? Questo dipende da quello che abbiamo già detto, cioè dipende dal fatto, in primo luogo, e non ci torno, dipendenza affettiva, dipendenza economica, e poi anche su un altro enorme equivoco di questo tema, che riguarda sia la violenza delle donne nell'ambito comune che in quello mafioso. Cioè l'equazione amore uguale per forza violenza. Cioè io lo perdono perché comunque quello che lui fa è comunque un modo, un'estrinsecazione della sua passione, della sua immenso amore, della sua protezione, del suo possesso nei miei riguardi, per cui effettivamente questo tema dell'amore uguale protezione uguale passione uguale anche un'estrinsecazione violenta di quella che è la passione e l'amore, purtroppo è un tema che è comune a entrambi i contesti ed è un tema che bisogna combattere sotto il profilo culturale, ma è importante anche combattere conoscendo i casi, io dico studiando i casi, e noi studiando i casi possiamo vedere che direi quasi la totalità, non voglio dire la totalità per non lasciar fuori veramente quei rarissimi casi in cui questo non si verifica, in cui le donne sono oggetto di questa pressione di tipo psicologico, questa limitazione delle loro libertà di movimento personali, di costumi, economiche, di vita, di lavoro, di viaggi, di rapporti e di conoscenze, pian piano non si tramuti in quella che è prima una piccola violenza, anche piccola sempre tra virgolette, psicologica, e poi diventa purtroppo spesso, quasi sempre, una violenza di tipo fisico, di tipo diciamo grave, tale da determinare i casi che purtroppo abbiamo visto e che dietro avevano sempre dei campanelli di allarme, che il contesto familiare, personale, ma la vittima per prima aveva in qualche modo ignorato. Questo nell'ambito del contesto associativo mafioso diventa ancora più complicato, quindi questa difficoltà di denunciare, questa diciamo difficoltà di capire che l'uomo che hai sposato, che hai amato, con cui sei stata legata da una relazione affettiva, purtroppo grazie alla tua complicità, perché io dico noi donne purtroppo per un certo lasso di tempo siamo complici di questo, perché la subcultura, la rivoluzione culturale non va indirizzata solo agli uomini, va indirizzata anche nei nostri riguardi. Noi dobbiamo capire dentro di noi, far nostra la cultura del rispetto, cioè del fatto che c'è un momento in cui tu devi dire no, devi dire stop. E deve essere un momento anticipato, cioè noi la nostra speranza è quella di far sì che la donna per essere tutelata non debba arrivare a essere mandata in ospedale o addirittura chiaramente uccisa e quindi tutelata dai suoi avvocati o dagli avvocati della sua famiglia. Noi dobbiamo arrivare e auspicare una società in cui ai primi campanelli di allarme la donna dica no al marito, al fidanzato, al padre, all'amico, al collega di lavoro che in qualche modo la sfrutta, la cerca di far passare il messaggio sessuale con ricatto sotto il profilo poi lavorativo e professionale. Quindi quella è la vera lotta che noi dobbiamo fare, cioè che noi donne non dobbiamo essere più complici, lo metto tra virgolette, di quella che è la violenza e il sopruso che noi subiamo. Questo come si può fare? Semplicemente con analizzando i casi, capendo, studiando, leggendo e verificando quello che succede nella maggior parte dei casi. Nell'ambito del contesto associativo mafioso tutto questo è, diciamo, il tema di difficoltà di approfondimento, di individuazione, di denuncia diventa veramente in qualche modo esponenziale, perché naturalmente alla difficoltà di base si uniscono tutta una serie di difficoltà che fanno sì che la donna naturalmente non può svelare non soltanto la denuncia relativa alla violenza sessuale, ma non può svelare quello che è in via molto più generale, più complessa, quello che è il ruolo che il marito, il compagno, il padre ha nell'ambito del contesto associativo mafioso, cioè andare dai carabinieri e cominciare a raccontare una verità minima che comunque già rappresenterebbe naturalmente un grande risultato per la lotta alla violenza di genere, naturalmente diciamo rimarrebbe privo di credibilità totale lì dove a tutto questo non si accompagnasse raccontare effettivamente tutti i segreti legati a quello che è il ruolo effettivamente svolto da quel soggetto nell'ambito della compagine associativa mafiosa. A ciò si aggiunga che la dipendenza economica nell'ambito dei contesti mafiosi è naturalmente ancora più grande rispetto a quella che è quella nei contesti comuni, ed è una dipendenza economica che non si intrattiene solo col tuo diretto violentatore, maltrattatore, carnefice, è una violenza economica che riguarda tutta la famiglia mafiosa. È una, diciamo, un ricatto economico che coinvolge non un soggetto, ma 10, 20, 30 soggetti che fanno parte della famiglia e del mandamento mafioso. La vittima, nell'ambito del contesto associativo mafioso, prima di denunciare, non soltanto teme, tutto quello che teme la vittima comune, la definisco così, ma teme che salti completamente quello che è l'equilibrio legato al ruolo che il marito, il padre, il compagno ha nell'ambito del contesto associativo mafioso, rispetto al quale quelli che sono i stereotipi generali, cioè la famiglia, l'onore, la fedeltà, ripeto, ora lo diciamo questo perché lo dobbiamo dire una volta per tutte, cioè la mafia fa finta di avere dei valori, fa finta di fondare il suo consenso e la sua rispettabilità su quelli che sono in astratto dei valori che effettivamente tradisce ogni giorno, cioè il concetto che il vero uomo mafioso, soprattutto se ambisce ad avere un ruolo di vertice all'interno della famiglia mafiosa di riferimento o addirittura del mandamento mafioso, quindi stiamo parlando delle articolazioni territoriali, la famiglia è un luogo più ristretto, il mandamento abbraccia più famiglie, fin quando si arriva naturalmente alla commissione provinciale e poi regionale di Cosa Nostra siciliana, l'uomo che ambisce a fare questa carriera nell'ambito dell'associazione mafiosa deve avere un pedigree fatto di non solo di omicidi, di omertà, di silenzio, ma il pedigree è fondato per l'ipocrisia che sta alla base di Cosa Nostra, cioè dell'associazione mafiosa Cosa Nostra del territorio, che è fondato sul fatto che il mafioso deve avere una famiglia per bene, deve avere una moglie che non tradisce, deve avere in qualche modo, deve comportarsi bene nell'ambito della famiglia mafiosa, esiste la moglie del mafioso rispetto alla quale non sono ammessi tradimenti, non sono ammessi per esempio nell'ambito, ci sono stati dei mafiosi che non sono stati formalmente affiliati alla famiglia mafiosa, cioè inseriti col rito della cosiddetta punciutina, con il santino, il giuramento di sangue, secondo quelle forme le sacramentali che allora erano più diffuse, devo dire che nel corso del tempo hanno subito degli alleggerimenti, in alcuni casi addirittura sono state totalmente eliminate, ma comunque l'uomo non può far parte in maniera formale affiliato alla famiglia mafiosa perché per esempio la madre del mafioso aveva, diciamo, era sospettata di essere una prostituta o comunque una poco di buono, oppure perché quell'uomo si è separato dalla moglie, perché quell'uomo aveva la fama di essere un donnaiolo che aveva più donne. Sta di fatto che in concreto questi uomini in realtà hanno 1000 donne, fanno quello che vogliono, tradiscono chi vogliono, anzi tutto questo fa parte di quella che è la subcultura legata all'associazione mafiosa, per cui naturalmente il mafioso, anzi più donne diciamo ha più relazioni in testa, più chiaramente accresce anche nell'ambito del gruppo il suo potere. Quindi abbiamo alla base una finzione per cui non si toccano le donne, non si toccano i bambini e sappiamo bene, quindi tra tutti mi viene sempre, perché io da gennaio a dicembre penso sempre al piccolo Giuseppe Di Matteo, e quindi sappiamo bene quanto la mafia non tocchi i bambini, ma ne possiamo parlare parliamo di Claudio Domino, molti bambini che la mafia non ha toccato, la mafia ha ucciso in maniera barbarica, ma anche le donne non si toccano, questo è un altro stereotipo. Questo è un altro stereotipo della mafia, un'altra ipocrisia su cui la mafia si fonda. Per cui nel momento in cui la donna, nell'ambito della sua famiglia di sangue, decide di denunciare il marito, il padre, rispetto a violenze di tipo domestico, naturalmente mette in crisi non soltanto il suo rapporto familiare, non soltanto il rapporto coi figli, che in molti casi sono rimasti legati al padre. Questo è un altro fenomeno tristissimo che accade, perché i figli, se sono piccoli, vanno con la madre, e io vi posso raccontare il caso della Iuculano di Maria Carmela, che è veramente, diciamo, una storia bellissima che consiglio a tutti voi di leggere, cioè la donna che finalmente apre gli occhi, capisce, sono i figli che sono andati in scuole, due figlie, soprattutto una figlia un po' più grande, in scuole con insegnanti illuminanti che le hanno, diciamo, hanno aperto gli occhi alla mamma, le hanno fatto capire che doveva invece tagliare con quest'uomo abusante, maltrattante, prepotente, mafioso, che la costringeva giornalmente a commettere dei reati per il suo tornaconto, e che porta via con sé i figli che sono piccoli e li strappa a quello che è un futuro di sicura violenza, prevaricazione per quanto riguarda l'uomo, il bambino, sicuramente di, diciamo, carriera all'interno dell'associazione mafiosa del territorio. Per le ragazze probabilmente farà la fine che avrebbe fatto lei. Il lieto fine è che le ragazze sono, una è laureata, una addirittura lavora, e il piccolo addirittura neanche riconosce quella che è la cultura sociale mafiosa. Ma questa è una bella storia. Ci sono purtroppo dei casi in cui le mamme che hanno avuto il coraggio di abbandonare i loro compagni, mariti mafiosi, avevano dei figli già grandi che in qualche modo già avevano o addirittura un vero e proprio ruolo già all'interno della famiglia mafiosa, e quindi già con certi compiti, con una sorta di, diciamo, erano al primo step di quella che è la scala di carriera professionale nell'ambito dell'associazione mafiosa, oppure addirittura erano diciamo piccoli, però già beneficiavano di tutti quelli che sono i benefit economici. Noi sappiamo bene che i soldi rappresentano, purtroppo, lì dove non c'è cultura dell'antiviolenza, della legalità, rappresentano purtroppo un'arma di ricatto molto forte. Quindi, diciamo, questo secondo me sono, diciamo, le più rilevanti, immediate, quantomeno macro differenze tra due fenomeni che però purtroppo invece hanno tanti elementi comuni, e da lì bisogna partire. Grazie, grazie a voi.